Buon pomeriggio a tutti voi, siamo giunti al sesto giorno della nostra novena, 26 di aprile. Anche oggi chiediamo al Signore di accompagnarci, anche oggi chiediamo al Signore di prenderci per mano e di guidarci attraverso la Sua parola. Leggiamo qualche versetto della lettera agli Ebrei. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Sesto giorno, dunque, della nostra novena, sesto luogo di povertà che chiediamo al Signore di visitare, che visitiamo insieme con Lui. Il sesto luogo sono i sensi di colpa. Confondiamo i sensi di colpa con il senso del peccato. Se ci pensiamo bene, per anni abbiamo educato utilizzando, e ancora adesso purtroppo lo facciamo, utilizzando il senso di colpa e con il senso di colpa. L'esempio classico che possiamo fare, qualcosa che mi è capitato nella mia vita di prete, è la nonna o la mamma o il papà o lo zio o la zia che entrano in chiesa con il bambino che fa i capricci, che ha fatto qualche sciocchezza, indicano il crocifisso e dicono: "Vedi, Gesù è morto perché tu sei stato cattivo." I sensi di colpa. Se fai così mi fai star male. Se fai così allora. Se allora. Chiariamoci subito, amici, il senso di colpa è opera di Satana. Il senso del peccato è opera di Dio. Non sono la stessa cosa, c'è una bella differenza. Dice il libro dell'Apocalisse: è stato precipitato l'accusatore, colui che ci accusava davanti ai nostri fratelli. Il sangue dell'agnello ci ha lavato da quella colpa. La crocifissione di Cristo ci ha liberati per sempre da tutto questo. Il senso di colpa, amici, deriva da una forma di idolatria di noi stessi. Il senso del peccato, invece, si acquista riscoprendo il senso di Dio e dando a Dio il suo posto, a Dio e soltanto a Dio il suo posto. Lo esprime benissimo il Salmo Miserere, attribuito al re Davide in occasione del suo duplice peccato di adulterio e di omicidio. "Contro di te", dice Davide rivolgendosi a Dio, "contro te solo ho peccato." Il peccato genera schiavitù, infatti il peccato reiterato che diventa struttura di peccato, un modo di rapportarsi abitualmente al mondo, lo chiamiamo vizio. E i vizi generano sempre una dipendenza morale, prima di tutto morale, ma poi anche psicologica e ovviamente spirituale. Il senso di colpa è un'altra cosa. Il senso di colpa è un luogo della nostra povertà che va sanato. Perché moltissima della nostra fede, amici, è centrata sul senso di colpa e non sul senso del peccato. Perché dico che è idolatria? Il senso di colpa, dal punto di vista psicologico, si genera di solito dall'aver tradito i nostri codici di comportamento interni, interiori. Che cosa sono questi codici di comportamento? Sono in buona parte qualcosa che abbiamo assimilato soprattutto nella prima parte della nostra vita, qualcosa che abbiamo appreso e assorbito nel corso della nostra infanzia. I sensi di colpa sono quella modalità con cui quei codici sono quelli con cui in fondo ci sentivamo a posto perché eravamo buoni, riconosciuti come buoni dai nostri genitori. Se riconosciuti come cattivi, qualcosa dentro di noi scattava e generava il senso di colpa. Questo Quella roba lì, diventando grandi, che cosa diventa? Diventa il bisogno di essere riconosciuti, dagli altri però. Il bisogno di sentirsi a posto, il bisogno di sentirsi buoni, il bisogno di sentirsi nel giusto, il bisogno di sentirsi approvati. Il che non è una cosa in sé per sé sbagliata. Ma la questione di fondo, la redenzione, l'essere figli di Dio, è che noi dobbiamo sentirci approvati da Dio e dalla sua giustizia. Dobbiamo sentirci a posto rispetto ad un unico codice, che sono i comandamenti e le beatitudini. Non i codici sociali, i codici di appartenenza, i codici un po' borghesucci. L'essere delle brave persone. Il cristianesimo non ci restituisce il comando di essere delle brave persone. Don Bosco diceva che essere buoni cristiani significava dunque essere buoni cittadini, ma il nostro obiettivo non è essere buoni cittadini, il nostro obiettivo è essere buoni cristiani, cioè buoni seguaci di Cristo. Allora perché dico che il senso di colpa rischia di essere un'idolatria? Perché noi abbiamo bisogno di sentirci a posto e allora togliamo Dio e al posto di Dio mettiamo sul piedistallo noi stessi e cerchiamo in tutti i modi di lucidare la statua di noi stessi. E quando questo non funziona abbiamo i sensi di colpa. Quando diciamo la verità ma questo urta qualcuno e magari ci mette il muso, abbiamo i sensi di colpa, ci sentiamo a disagio. Quando difendiamo magari la fede, quando difendiamo nei confronti di qualcun altro i giusti diritti di Dio e l'altro magari non ci parla più, ci parla male, ci fa il muso, si gira dall'altra parte, abbiamo dei sensi di colpa. Perché dovremmo averli se abbiamo agito secondo verità? Perché ci interessa molto di più essere approvati dagli altri, essere amici di tutti, non avere nemici, piacere a tutti. Ma questo non solo non è possibile, perché non possiamo essere simpatici a tutti, ma forse non è neanche giusto, perché vogliamo che gli altri siano tutti sudditi della nostra immagine. Spesso il senso di colpa è fatto principalmente, infatti, di critiche rivolte a sé. E spesso i sensi di colpa ci pongono in una situazione in cui puniamo noi stessi e non sappiamo neppure perché. Perché? Perché spiritualmente la nostra immagine, l'idolatria di noi stessi, non luccica. I sensi di colpa, in realtà, non è detto che ci rendano coscienti delle responsabilità che abbiamo relativamente a qualcosa di sbagliato. E non è detto affatto che inneschino il desiderio di un cambiamento positivo. Molto spesso il senso di colpa ci porta a fare che cosa? A chiedere che l'altro ci perdoni. Non a pensare al male che abbiamo fatto, perché è male, quanto è male, se effettivamente è male. Vogliamo il perdono dell'altro. Vogliamo ristabilire il suddito di fronte alla nostra statua. Perché il senso di colpa è così devastante? Perché ci priva della gioia. La gioia semplice, genuina, che infatti, come diceva Papa Benedetto XVI, è diventata sempre più rara. La gioia, diceva, è in certo qual modo sempre più carica di ipoteche morali e ideologiche. Ma il mondo, continua il Papa, non diventa migliore se privato della gioia. Il mondo ha bisogno di persone che scoprono il bene, che sono capaci di provare gioia per esso, che in questo modo ricevono anche lo stimolo e il coraggio di fare il bene. Abbiamo bisogno di quella fiducia originaria che ultimamente solo la fede può dare. Che il mondo è buono, che Dio c'è ed è buono. Di qui deriva il coraggio della gioia, che diventa a sua volta impegno perché anche gli altri possano gioire e ricevere il lieto annuncio. Perché se gli altri sono nella gioia e io non riesco a condividere nella stessa gioia, ho sensi di colpa. Vedete da dove nascono i sensi di colpa? Non nascono dal riconoscimento di uno sbaglio. Il senso di colpa nasce sempre dal pensare di non essere amabili. E in certo qual modo il senso di colpa diventa anche religioso. Non mi sento amabile neppure per Dio. Pensate, amici, tutte le volte che succede qualcosa di sbagliato e la domanda che ci facciamo è: che cosa ho fatto per meritarmi questo? Ma che razza di rapporto abbiamo col Signore se pensiamo che Lui ci castighi? Oppure peggio, che il male che capita è nato da Lui, è Lui che l'ha provocato per castigarci. Il senso di colpa è questo atteggiamento nei confronti di Dio, di un Dio cattivo, di un Dio iroso, di un Dio che castiga. Sono la stessa cosa. Perché ci mettono sullo stesso piano di quando eravamo semplicemente degli infanti che non capivamo, che non avevamo discernimento. E sono la deriva di questa educazione fatta di se ti comporti in un modo, allora. E quindi c'è soltanto la premialità da una parte e il castigo dall'altra. E chi può essere colui che premia in assoluto? E chi può essere colui che castiga in assoluto? Dio. Pensate amici, dicevamo anche questo nei confronti, perché ho meritato i tuoi castighi? Ma che razza di Dio è? Un Dio che castiga. Ma io posso veramente pensare di poter amare un Dio così? Al massimo ne ho paura. E infatti abbiamo creato una religione della paura, una religione dei sensi di colpa e una religione della paura. Eccola amici, la nostra povertà. Che deve essere visitata fino in fondo. E al posto del senso di colpa dobbiamo davvero chiedere come grazia grande che il Signore ci doni il senso del peccato. E che cos'è il senso del peccato? Il senso del peccato è sentirsi amati da Dio. Sentirsi totalmente, assolutamente amati da Dio, sapere che Dio ci ama in tutto, comunque, sempre, che Dio è misericordia. L'abbiamo celebrato domenica scorsa, la domenica della Divina Misericordia, che Dio è esclusivamente un cuore misericordioso. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Dio è solo amore. E il senso del peccato che cos'è? È riconoscere il fatto che Dio è amore, che ci circonda d'amore, che la natura è amore, che la nostra vita è amore, che tutto quello che siamo è amore, che ogni nostra fibra è segno dell'amore di Dio. E il peccato mi impedisce di essere amato di più. Il peccato mi impedisce a Dio di amarmi di più. Il senso del peccato è qualcosa che blocca l'amore di Dio, non che suscita il suo sdegno, che suscita il suo castigo. Il senso del peccato è capire che io posso essere amato da Dio di più e questo non avviene perché tra me e Lui c'è la barriera del peccato, c'è lo scudo di bronzo del mio peccato, c'è il mio non amore per Lui e per gli altri. Il senso del peccato che ci deve far piangere tutte le nostre lacrime non è nient'altro che il senso di colui che si sente amato e corre verso l'amato e dice: non voglio più giocare in niente tutto questo amore, non voglio più scommettere su qualunque altra cosa che non sia tu. Non mi interessa la mia posizione sociale, non mi interessa i miei altarini, non mi interessa che razza di vitello d'oro sono diventato, non mi interessa essere il Dio di me stesso e non mi interessa che nessuno mi consideri in qualche modo un Dio. L'unica cosa che mi interessa veramente è che io per te sono figlio e che tu per me sei padre. Il senso del peccato è capire, vedere, discernere, provare rimorso e quindi cercare di cancellare, cercare di eliminare, cercare di far fuori tutto quello che mi ruba questa figliolanza divina, tutto quello che impedisce al Padre di guardarmi e di amarmi. Vedete amici, se pensiamo velocemente alla parabola del figlio al prodigo, nella parabola del figlio al prodigo quanti figli ci sono? Tutti di solito rispondono: e beh, ce ne sono due, c'è il padre misericordioso e poi ci sono i due figli, il figlio il prodigo e l'altro figlio, il figlio maggiore. Non è vero, nella parabola del figlio il prodigo i figli sono tre. C'è il figlio il prodigo che sceglie il peccato, c'è il figlio maggiore che sceglie un'altra forma di peccato, quella dei sensi di colpa. L'incapacità di gioire, l'incapacità di stare con il padre, l'incapacità di non vedere che la gioia deriva dallo stare con il padre, non fare coi propri amici festa così che i propri amici ti considerino un in gamba. L'uno e l'altro alla fine commettono lo stesso peccato, cercano qualcun altro con cui essere felici, perché non si rendono conto della felicità che hanno, che possono avere nel riconoscersi figli di quel padre. E il padre restituisce a tutti e due l'anello. Ma alla fine, dicevo, qual è l'unico vero figlio? Il terzo. E qual è il terzo figlio della parabola? È il figlio che racconta la parabola. È Gesù. Gesù che vive di un unico solo scopo, che è felice, gioisce, esulta, dice la scrittura, nello Spirito Santo, di sentirsi figlio. E c'è un solo momento in cui Gesù è veramente, totalmente, disperatamente triste. Quando sulla croce, urlando Dio mio, perché mi hai abbandonato, ha perso quella figliolanza divina. E in quel momento, solo in quel momento, in cui Gesù è veramente disperato, senza speranza, in quel momento Gesù, per la prima e unica volta nella sua esistenza, prova che cosa? Il senso del peccato. Perché lui, innocente, caricandosi di tutti i peccati del mondo sulla croce, a quel punto, in quel momento, prova il senso del peccato e sente dunque l'assenza di Dio. Questo lo fa disperare, questo lo fa piangere, questo lo fa morire addirittura nella sua divinità. Ecco, amici, questa è l'unica condizione, l'unica situazione che noi dobbiamo sentire come pesante nel nostro cuore. Questo deve essere l'unico motore vero, autentico, per urlare, per piangere, per disperarci. Il senso del peccato, mai, mai il senso della colpa. Il senso del peccato. E allora combatteremo il peccato con tutte le nostre armi, e allora ricorreremo con gioia, felicità, andremo di corsa a confessarci. E allora il peccato ci diventerà insopportabile. Allora ha senso quando il piccolo Domenico Savio dice la morte ma non peccati. Allora ha senso tutto quello che il Cottolengo ci ha trasmesso sull'orrore del peccato, quello che tutti i santi ci hanno trasmesso sull'orrore del peccato. Il loro problema non era fare brutta figura con gli altri e neanche preoccuparsi di far brutta figura con il confessore. Il loro problema era sentirsi lontani da quella paternità. Amici, buttiamo via il senso di colpa, buttiamo via quella fogna putrida che è il senso di colpa. Lasciamo affogare in quella fogna putrida l'idolo che abbiamo costruito di noi stessi. E corriamo verso il Padre misericordioso, corriamo a rifarci mettere l'anello al dito, i calzari ai piedi, facciamo festa nella gioia con Lui, perché abbiamo riconosciuto che siamo peccatori, ma nell'essere peccatori Dio si piega su di noi, altro che esserci lontani, altro che scacciarci dalla sua casa. Proprio perché siamo peccatori, Dio ci ama, proprio perché siamo peccatori, Dio ci adora. Dio che adora me. Non ho più bisogno di un pubblico che mi applauda, non ho più bisogno di un palcoscenico su cui salire, non ho più bisogno delle luci della ribalta, non ho bisogno che il mondo mi consideri buono e santo. Io voglio soltanto sentirmi figlio, figlio di Dio, perdonato, amato e custodito, figlio nel figlio, redento dal Redentore. Chiediamo questa grazia grande al Signore e ancora una volta la chiediamo per intercessione di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Deo gratias, amici.